Il 4 maggio 1915 l'Italia disdice la Triplice Alleanza. Ognuno intende il significato di questo atto. Il giorno dopo, Gabriele D'Annunzio parla a Quarto, dove si inaugura il monumento ai 1000 di Garibaldi. Sta sulla patria un giorno di porpora, dice il poeta. Qui si rinasce e si fa l'Italia più grande. È il linguaggio del nazionalismo interventista. Il 9 maggio Giolitti viene a Roma dalla sua casa di Cuneo e ha colloqui con Vittorio Emanuele III e con Salandra. Giolitti capisce che dal governo sono stati presi impegni gravissimi con le potenze dell'intesa. Ma sa anche che il Parlamento può cancellarli per mantenere la neutralità e far riprendere le trattative con l'Austria. 300 deputati e un centinaio di senatori lasciano i loro biglietti da visita nella portineria dell'alloggio romano di Giolitti. Vogliono significare che anch'essi sono favorevoli alla neutralità e alla trattativa con l'Austria. È la voce del Parlamento. Ma insorgono il Corriere della Sera, il Popolo d'Italia, l'Idea Nazionale e altri giornali. Si fanno manifestazioni patriottiche. Contro il neutralismo si agitano intellettuali e studenti e i ceti medi delle grandi città. Anche D'Annunzio accorre a Roma ed è accolto rumorosamente alla stazione. Nei suoi discorsi, il poeta invita la folla alla violenza e contro Giolitti, quel vecchio boia labrone. Il presidente del Consiglio, Salandra, si dimette il 13 maggio. Virtualmente egli è in minoranza dopo la larga solidarietà espressa dai parlamentari a Giolitti. Subito scoppiano tumulti. A Roma gruppi di interventisti invadono Montecitorio, additato come il covo del neutralismo. Si bastona qualche deputato. I vetri vengono infranti. Squadroni di cavalleria devono difendere la casa di Giolitti. Sono cominciate quelle che poi si chiameranno le radiose giornate di maggio. La forza pubblica chiude un occhio, il governo lascia parlare la piazza. Anche a Milano si tumultua. Muore un operaio e i socialisti tentano uno sciopero. In tutte le città gli interventisti si sono sollevati al grido di morte a Giolitti, abbasso la Triplice. Ora le sorti sono nelle mani del re. Egli chiama Giolitti al Quirinale. Ma Giolitti non accetta di formare un nuovo governo. E Vittorio Emanuele respinge le dimissioni di Salandra. Il 20 maggio anche la Camera approva la richiesta dei poteri straordinari in caso di guerra. In aula molti deputati cantano l'inno di Mameli. Così siamo giunti all'epilogo del grande travaglio. Siamo alla guerra. Le ultime edizioni dei giornali annunciano la mobilitazione generale. Il 24 maggio 1915 l'Italia entra in guerra. Ormai non si discute più. Molti si arruolano volontari. I neutralisti non creano imbarazzi. Tutti al fronte è la parola d'ordine. Il proclama di Vittorio Emanuele dice: l'ora delle rivendicazioni nazionali è suonata. A voi la gloria di compiere finalmente l'opera con tanto eroismo iniziata dai nostri padri. E così, per la maggioranza della nostra gente, la guerra è soprattutto una lotta contro l'Austria. Si parte per liberare Trento e Trieste. La dichiarazione di guerra alla Germania verrà solo fra 15 mesi. Uno dei tanti volontari fra qualche giorno esprimerà così il comune stato d'animo in una lettera ai suoi parenti.
Io ho passato il confine 5-6 giorni fa. Ho provato un po' di tristezza, un po' di dolore di lasciare l'Italia, la mia patria, che può darsi potrei anche non rivedere più. Nel qual caso sarei seppellito in terra redenta. Avrei il gran dolore di lasciare nel cuore dei miei cari una ferita inguaribile. Avrei la consolazione di morire per il mio paese, per la sicurezza e la libertà dei miei cari.
Quattro armate e un corpo speciale vanno a schierarsi dallo Stelvio al mare lungo i 600 chilometri del confine del 1866. È un fronte pericoloso. Il saliente del Trentino si protende fino a 50 chilometri da Verona. È il più tremendo teatro di guerra dell'Europa. Montagne ovunque. Come ha detto Hindenburg, l'azione dovrà svolgersi nel regno delle nevi e dei ghiacci eterni, dall'Adamello al Pasubio, dal Cadore alla Carnia. L'altopiano del Carso, desolato e roccioso come un paesaggio infernale, è l'unico tratto di possibile transito verso il cuore dell'Austria-Ungheria. È proprio qui che il piano del generale Cadorna prevede lo sfondamento sull'Isonzo con direzione Lubiana, accompagnato da una manovra verso Tarvisio e Villach con direzione Vienna. È un sogno. Luigi Cadorna è un uomo rigido e chiuso. La sua teoria dell'attacco frontale ha già fatto prove disastrose in Francia, ma egli non la cambierà. Cadorna è capo di Stato Maggiore da meno di un anno e benché abbia cercato di riorganizzare l'esercito, l'inizio delle operazioni lo trova ancora impreparato. La mantellina di panno grigio-verde non è ancora in distribuzione a tutti i reggimenti di fanteria e dei bersaglieri. L'arma del fante è il fucile modello 91, mentre scarsissime sono le mitragliatrici. Ne abbiamo solo 600 del tipo inglese Maxim. La Fiat calibro 9 verrà soltanto più tardi. I cannoni sono in tutto 1792. Mancano i mortai. Il munizionamento è povero. Non arrivano a 100 gli autocarri militari, i 18 BL. Nel primo sbalzo offensivo, l'esercito italiano supera la frontiera in tutti i punti. Occupa le conche di Cortina d'Ampezzo e Caporetto. Raggiunge la linea dell'Isonzo e verso il mare la supera, attestandosi tra Gradisca e Monfalcone. Ma in realtà si prende soltanto il terreno che gli austriaci abbandonano, arretrando su posizioni migliori preparate a difesa.